Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un buongiorno particolare va a Dini, al mio amico Dini, e
Grazie.
è un buongiorno particolare va al grande tecnico Vladimir. E un buongiorno va a un grande amico di Radio Missione Francescana, che è il dottor Michele Sforza. Ve lo presento, ve lo ripresento perché per 8 volte è stato davanti ai nostri microfoni. Psichiatra, psicoanalista, direttore del CESTEP, Centro per lo Studio e la Terapia delle Psicopatologie, e lavora presso la casa di cura Le Betulle di Appiano Gentile. Caro dottor Sforza, abbiamo voluto chiamarti perché vogliamo intervistarti, guarda che bei termini usiamo oggi, su questo tema, Covid-19 e conseguenze psicologiche. E leggo due parole dello stress da pandemia che ho trovato su internet, che dice: la pandemia da Covid-19 sta provocando delle conseguenze sulla salute mentale così gravi da spingere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè l'OMS, ad affermare che la tutela della salute mentale è la priorità assoluta in questa fase dell'evoluzione della pandemia. Parole molto grosse. E io vorrei iniziare, prima di farti parlare, presentando, abbiamo detto Iodini, parliamo del paziente, il vero paziente, il paziente che viene ricoverato in ospedale per il Covid, arriva in pronto soccorso, viene trattato da malato grave, fa fatica a respirare, è un contagiato e deve fare un percorso diverso dagli altri. Può venire intubato, è solo, non può avere i suoi cari vicino. Vede gente, che sono gli infermieri e i medici, che sembrano degli extraterrestri con maschere che non conosce. Viene messo in camere strane dove gli mettono in testa un casco per respirare che fa continuamente rumore. Sa che può essere intubato. Ha paura, anzi terrore. Vede morire il vicino di letto e non sa se può tornare a casa sano e salvo. Ti chiedo, caro dottor Sforza, cosa succede nella mente di questo ragazzo, di questo signore, di questo paziente? Ha paura della morte? Oppure c'è qualche altra cosa?
Questa è una domanda già che entra nel vivo del problema. E credo che la cosa importante che avete segnalato, che mi piace molto, è prendere in considerazione la pandemia non soltanto per l'aspetto fisico di cui si parla, si straparla a più non posso, ecco, ma anche per le conseguenze psicologiche di questa situazione drammatica che noi stiamo vivendo. Quindi non è soltanto il corpo che noi abbiamo in ballo per il pericolo di vita o di gravi conseguenze, ma anche come noi viviamo e quindi con le conseguenze psicologiche con cui noi viviamo questo momento. La domanda che riguarda che cosa succede a una persona, quindi che si ammala, perché noi dobbiamo pensare che ci sono anche persone che sono contagiate e che non si ammalano, però quelle di cui stavate parlando sono le persone che si ammalano e vanno a finire in ospedale. In ogni caso, già quando noi andiamo in ospedale per qualsiasi cosa, l'ambiente dell'ospedale è un ambiente alieno per noi, proprio come sbarcare in un pianeta. Soprattutto per quelle persone che magari hanno avuto la fortuna di non esserci mai stati. Già quella situazione lì ci mette in una condizione psicologica, difficile, ecco, proprio, di essere il paziente, come si dice, di colui che deve essere curato, manipolato, eccetera. Immaginiamoci che cosa succede se questo paziente deve andare in una, unità di rianimazione. Se ha bisogno di unità intensiva, se ha bisogno di essere intubato, per esempio, o ha bisogno soltanto di essere messo sotto le maschere ad ossigeno. Allora lì scattano, sì, la paura della morte, altro che, perché lì la morte la vede di fianco, come dicevate, la morte la vede nel vicino, la vede nell'atmosfera generale. Ecco, quindi sicuramente c'è quello, ma c'è anche la paura del non so cosa mi succede, che cosa mi stanno facendo, cosa mi succede, cosa sarà di me. Non posso vedere i miei familiari, sono solo, sono solo.
Dottor Sforza, ormai questo paziente ha superato il problema, ha superato la malattia, però questo paziente, come diceva lei, è in balia di disturbi da stress post-Covid, post-traumatici, come l'ansia, l'insonnia, la depressione. Questi effetti, quali ripercussioni a medio termine la malattia può lasciare a livello psichiatrico? Quali strascichi? E questi pazienti sono in aumento in questo periodo?
Grazie. Sì, ma anche questa è un'osservazione estremamente calzante, perché è quello che ci troviamo a vivere in questo periodo. Perché questa manifestazione di malattia pandemica, ecco, è una manifestazione che, oltre a creare problemi fisici, come dicevamo prima, crea un vissuto. Noi psichiatri, soprattutto noi psicoanalisti, diciamo un vissuto, cioè un modo di sentire le cose che capitano a noi stessi, diciamo, alle persone generali, ma dal punto di vista soggettivo. Cosa succede? Molte volte la persona può avere delle conseguenze anche, perché questa malattia, colpendo, essendo multiorgano, può creare conseguenze che durano nel tempo. Quindi già quello gli crea una delle difficoltà nella vita, perché se uno esce ed è ancora molto debole o con problemi respiratori o con altri problemi che possono essere un corteo sintomatologico, già quello gli cambia la vita. Ma poi soprattutto sul piano psicologico. Ecco, lì ci sono una serie di punti da considerare. Sia quando la persona è uscita dalla malattia, ecco, che da una parte si sente estremamente serena, estremamente felice, perché ritrova la propria famiglia, la propria casa, i parenti, le persone care. Però contemporaneamente può avere, come dicevamo prima, delle conseguenze. Ma anche le persone che non sono ancora entrate, che vengono bombardate da quelle che noi chiamiamo l'infodemia, cioè una pandemia da informazione, ecco, hanno una, diciamo, una conseguenza sul piano di un bombardamento informatico che crea stress, e soprattutto stress cronico. Cioè, non è lo stress acuto, uno si spaventa, dopo 5 minuti la cosa è finita, quello stress gli ha fatto pure bene, lo ha svegliato un pochino. No, lo stress cronico è un bombardamento che dura per tanto tempo, e adesso questa pandemia è quasi un anno che ci affligge. Quindi noi dobbiamo considerare, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera, le conseguenze di questa pandemia che sta colpendo un grandissimo numero di persone, proprio come diceva lei, con una serie di sintomi, di disturbi.
Ecco, volevo chiedere questo. Lei ha già quasi risposto. Quali sono i fattori da stress che possono sviluppare questi disturbi della sfera ansioso-depressiva, diciamo così, cioè l'isolamento sociale, può essere la solitudine, la preoccupazione di infettare? C'è un qualcosa che mi dice che sono più importanti uno, l'altro o l'altro?
È verissimo. A questi io aggiungerei anche un'altra condizione che può influire sullo stress, che è la situazione e la percezione di instabilità e di insicurezza, soprattutto di non sapere che cosa capiterà domani. Ecco, questa situazione di insicurezza ci lascia in un vissuto di perenne pericolo. Noi, proprio come esseri umani, cerchiamo costantemente di avere sicurezze, cioè idee chiare, in modo da poter prevedere e organizzare il mondo in cui viviamo, no? Se questo non avviene, accidenti, questo virus non ci dà proprio veramente nessuna sicurezza. Oggi c'è, domani non c'è, dopodomani c'è di più. Uccide, non uccide, prende quell'organo, non prende. Ho visto dei familiari o dei parenti o degli amici che si sono ammalati, altri no. Ecco, una situazione veramente di grande insicurezza. quello che succede a noi quando siamo sotto stress cronico, come dicevamo prima, e l'insicurezza è uno dei fattori più importanti per lo stress cronico, è che il nostro organismo, proprio, non parlo solo della psiche, parlo proprio dell'organismo, del fisico, provoca ormoni, cioè produce ormoni, che poi danno a loro volta stress, gli ormoni dello stress, il cortisolo.
Ci fermiamo un attimo, dottor Sforza, perché so che tu hai scelto una magnifica canzone e la se facciamo sentire a tutti.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Stiamo intervistando il dottor Michele Sforza, psichiatra, psicoanalista, lavora presso la casa di cura Le Betulle di Appiano Gentile e stiamo parlando delle conseguenze psicologiche da Covid-19. Dini, parti tu stavolta.
Dottor Sforza, lei sta parlando di ansia, sta parlando di una sintomatologia, chiamiamola ossessiva convulsiva, che porta anche a insonnia. Tutto questo è dovuto proprio a tutto questo grande problema di pandemia? O c'è un paziente che originariamente è affetto o malato?
Sì, se noi parliamo di disturbi di ansia o disturbi depressivi o comunque di disturbi di questa grande sfera, noi dobbiamo pensare che appunto ci sono persone che già soffrivano prima della pandemia di questo, di questi disturbi. Ecco, naturalmente in una situazione di stress, questi disturbi, soprattutto nelle persone che già ne soffrivano, o disturbi che erano, o persone che erano borderline, erano un po' sul bordo, diciamo, ecco, possono precipitare, no? Perché, come dicevamo poc'anzi, il nostro organismo produce degli ormoni dello stress che ci aiutano al momento a far fronte allo stress. Quindi è come mettere il booster nel motore, no? Il cortisolo mette il booster nel motore. Però questo cortisolo, alla lunga, quando viene prodotto per tanto tempo, crea dei problemi alle nostre cellule, soprattutto a quelle che noi sappiamo essere le cellule dell'ippocampo. Lì nascono una serie di alterazioni di neurotrasmettitori che creano insonnia, ansia, depressione, fobie, questo magari avremo modo di parlarne, paure, le fobie sono le paure non giustificate e ne stiamo vedendo tantissime adesso di fobie di persone che devono uscire, che sono uscite dall'isolamento e hanno paura del contagio, eccetera. Quindi o c'erano questi disturbi e peggiorano con lo stress, o se non c'erano si producono.
Dottor Sforza, l'infiammazione della malattia gioca un ruolo anche lei in questo problema, in questi fattori di rischio? Cioè l'infiammazione stessa che porta qualcosa di psichiatrico fino?
Questa è una domanda veramente up to date, diremmo noi, cioè proprio bellissima, perché si parla molto dell'infiammazione come una delle cause dei disturbi depressivi. Uno dice, ma cosa c'entra l'infiammazione? Se c'ho un'infiammazione alle articolazioni, l'artrosi che mi infiamma le articolazioni, cosa c'entra con la psiche? C'entra perché l'infiammazione è un processo estremamente vasto che non riguarda soltanto il luogo dove si sta manifestando, ma produce una serie di altre cose, sostanze tipo le citochine. E noi sappiamo quanto già nel Covid i fattori dell'infiammazione possono essere micidiali per la vita delle persone, ma anche possono esserlo per il precipitare di depressione soprattutto. Una delle cause che si attribuiscono all'insorgere di depressione è l'infiammazione.
Beh, cavoli, Dini, hai centrato veramente. Dottore, è veramente bravo. Dini, adesso allora ha studiato bene la parte. Adesso io le dico, faccio una domanda
mi sono preparato.
Più terra-terra. Scusi se dico terra-terra. Allora, chi è più predisposto a sviluppare disturbi della sfera ansioso-depressiva, gli uomini o le donne? O sono più gravi i pazienti ricoverati in ospedale o quelli ambulatoriali?
Solitamente, diciamo, essere più colpite dall'ansia, dalla depressione, sono le donne, perché nelle donne c'è una situazione molto complessa legata, per esempio, ai cicli ormonali, legata alla particolare condizione femminile nell'ambito della nostra società, al fatto che una donna ha molti ruoli contemporaneamente, di madre, di lavoratrice, di moglie, deve fare tante cose. Infatti le donne dicono di lavorare in multitasking. Ecco, e il multitasking è molto, come dire, è molto dannoso da un certo punto di vista, perché è stressante, ecco, anche questo è stressante. Ora, per quanto riguarda questa pandemia, le donne si sono trovate veramente sottoposte a uno stress notevole, perché dovevano badare, soprattutto nel lockdown, quando c'è stato il lockdown, ai figli che erano a casa. Contemporaneamente magari devono lavorare smart working. E lavorare in smart working con tre, come ho sentito recentemente dire, con tre maschi scatenati, bambini che sono lì, non era molto facile. Ecco, contemporaneamente bisognava anche uscire con i permessi, andare a fare la spesa. Quindi una serie di compiti che contemporaneamente la donna doveva fare l'hanno messa a grande prova. Ecco. E quindi in linea di massima sia gli uomini che le donne, come dire, sono sottoposti a queste manifestazioni di disturbo d'ansia, però le donne forse un pochino di più.
Vogliamo dare un nome a queste ansie? C'è l'ansia da contagio, c'è l'ansia di reclusione durante il lockdown, c'è la sindrome della capanna, perché rinchiusi in casa forse non siamo più capaci a uscire e a cosa fare, e c'è anche l'ansia da limbo. Ecco, di cosa si tratta? Che queste ansie danno tutti quei disturbi di cui noi parliamo?
L'ansia quando scatta, per qualsiasi motivo scatti, poi si manifesta grosso modo nella stessa maniera, perché è ansia in ogni caso. Per esempio l'ansia da contagio a volte assume proprio le caratteristiche della fobia, ne accennavamo prima. La fobia è quella paura senza sostanza, diciamo, senza un elemento, ma in questo caso c'è l'elemento di rischio, no? Di rischio per la vita o per la salute, ecco, che spesso crea un'ansia anticipatoria di che cosa mi potrà capitare se io mi contagio. Quindi la persona sta già male prima che la cosa accada. Quindi l'ansia ce l'ha prima. Magari non si ammala, però l'ansia ce l'ha lo stesso. Non si ammala di Covid, intendo, ma l'ansia ce l'ha lo stesso. E qui ci sono state persone che hanno sofferto e soffrono in questo periodo, soprattutto poi durante il lockdown erano più serene perché stavano in casa, fuori dai contatti, quindi abbastanza tranquille. Ma quando hanno dovuto uscire nella vita di tutti i giorni, quindi di fronte al pericolo, un pericolo, ecco, teniamo conto, un pericolo che non si vede, perché se lei vede una tigre che ti minaccia, beh, io magari salto in un portone e chiudo la porta, ecco, ma il virus non lo vedo, non lo posso evitare, quindi me lo trovo intorno a me, o addosso a me, dentro di me, ecco, quindi questo crea ancora più ansia. E questa situazione del non vedere il nostro nemico è alla base anche delle altre manifestazioni di ansia che lei diceva, per esempio la sindrome della capanna. Molte persone, proprio durante il lockdown, stando chiuse in casa, nella capanna, al sicuro, si sono sentite bene. Noi abbiamo avuto grosso modo un calo dei disturbi psichici in quel periodo lì, tranne le manifestazioni acute, che abbiamo dovuto trattare molte volte anche da lontano, perché era difficile vedere le persone in ambulatorio, non era possibile vederle in ambulatorio per evitare i contagi. Ecco, quelle persone, una volta che erano al sicuro, hanno fatto grande fatica a uscire. Per esempio i ragazzi, di meno, perché loro sono abituati a parlare attraverso i media, no? Ecco, per cui dopo il lockdown molti ragazzi non volevano proprio uscire.
Dottor Sforza, ma i rimedi quali possono essere? Cosa bisogna fare? Bisogna convivere con questa ansia per un po'? Oppure i rimedi quali sono? Cosa devo fare?
Questo aspetto è l'aspetto gestionale concreto che noi stiamo affrontando soprattutto adesso. Poi adesso siamo in un momento in cui c'è una ripresa della pandemia e quindi si aprono tutta una serie di altri problemi. Fra gli altri problemi, noi non dobbiamo dimenticare affatto, anzi dobbiamo metterlo fra i primi problemi, la difficoltà economica delle famiglie. Perché molte persone hanno avuto e hanno difficoltà economiche, e avranno difficoltà economiche per la chiusura di attività, per la difficoltà proprio di lavorare e basta. Ecco, quindi alle paure della malattia si aggiungono le paure per il futuro della propria famiglia e di se stessi. Quindi cosa fare? Dipende un po' dal tipo di problema che comporta l'ansia e dalle manifestazioni anche di gravità dell'ansia o della depressione o dei disturbi anche comportamentali oppure dell'insonnia. Allora, non dobbiamo fare tutta l'erba un fascio, come si dice, no? Dobbiamo vedere un po' caso per caso che cosa succede. L'ansia in certi momenti è anche una cosa utile perché ci fa stare un po' attenti alle cose, anzi certe volte non avere ansia è pericoloso francamente perché mi porta a sottovalutare i rischi, i pericoli, cioè, un po' d'ansia ci salva la pelle, ecco. Quindi quella è chiaro che non la trattiamo, ecco. non facciamo nulla ma la utilizziamo per vivere, ecco. Un'ansia invece eccessiva che va al di là il salvavita, ma che diventa una sofferenza per la persona, ecco, va trattata. Quindi prima di tutto va scoperta, va messa sul... Perché molte persone poi si vergognano a dichiararla l'ansia, no? Non la dicono, e la dichiarano solo quando l'ansia esplode in una maniera già grave. Ecco, invece attenzione ai primi segni di questi disturbi che lei giustamente citava. L'ansia, l'insonnia, ecco, cominciare a non dormire, o dormire male, alzarsi la mattina stanchi, come con la sensazione di non aver dormito, anche se poi magari il coniuge dice che dormiva, ecco, in realtà la sensazione della persona dice non ho dormito, non ho chiuso occhio, oppure diminuzione dell'appetito, o al contrario aumento dell'appetito, oppure per esempio aumento di assunzione di bevande alcoliche. Soprattutto nel periodo del lockdown c'è stato questo problema che è stato importante. Ecco. Oppure per i giovani aumento di sostanze psicoattive. Ecco, tutte queste cose vanno viste, e se cominciano a essere un pochino troppo forti, bisogna parlarne immediatamente, prima con i familiari, poi col medico di base, ecco, e poi se c'è necessità con uno specialista.
Ci fermiamo un attimo per la seconda canzone, dottor Sforza.
I see bluebirds of paradise, I see sunset to sunrise, I watch comets in the sky, I see magic flying by, I feel my father holding me, I feel my spirit learn to breathe, I look into my mother's eyes, I know this must be paradise, and I say, oh my, this is paradise, I say, oh my, thank you for the sunshine, thank you for the
thank you for
thankful for it
all. Stiamo intervistando il dottor Michele Sforza, psichiatra, psicoanalista. Vi ricordo che lavora presso la casa di cura Le Betulle di Appiano Gentile e il tema di oggi è conseguenze psicologiche da Covid-19. Giorgio, voglio parlare della paura della morte, che credo sia... era un discorso che volevi fare tu, lo voglio fare io. Chiedo al dottor Sforza. La paura della morte è sempre presente, e tanta, stanto a quanto si sente, può portare fino al suicidio. Ed infatti in questo periodo di pandemia i casi di suicidio sono aumentati.
Mi attacco proprio a questa affermazione. La paura della morte è sempre presente, pandemia o non pandemia. Cioè è una cosa che diciamo l'essere umano si porta dietro. Che la fragilità nostra, proprio come esseri umani, e quella sensazione di essere appesi a un filo, come si dice. Ecco, soprattutto quando quando siamo adulti, perché da giovani la percezione della morte è chiaramente molto diversa. Quindi già la paura della morte è una cosa che caratterizza l'essere umano. Quindi immaginiamoci quando la morte... si profila insieme a un rischio, che è un rischio reale, che può essere per esempio questo della pandemia. Noi abbiamo visto immagini alla televisione, le continuiamo a sentire altro, c'è gente che muore di questa malattia. E quindi la paura della morte è strettamente connessa a questa infezione.
Dottor Sforza, io volevo parlare di violenza. Io volevo parlare di aggressività, che fra l'altro anche recentemente, qualche giorno fa, ho letto sulla Prealpina un articolo «Stress da Covid, violenza in casa». Arrestato un 34enne che maltrattava la mamma con l'accusa, è stato accusato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Questo ragazzo qua all'inizio era tranquillo, in famiglia c'era armonia, poi... Il Covid, questo stare in casa continuamente e magari l'alcol, che ha aiutato, l'ha anche aiutato, ha fatto sì che scoppiasse questa persona in una violenza eccessiva, fino a distruggere la mamma, la quale mamma non ne poteva più e ha chiamato i carabinieri. Ora la mia domanda è questa. I carabinieri, la mamma che si è trovata in quella condizione, perché l'ha fatto? Per aiutare il figlio o per punirlo? Cioè, guardi che qui è una situazione veramente, veramente difficile. Come spiega questa violenza, queste reazioni incontrollate che si sono ripercosse sulla mamma dopo un periodo di tranquillità, di normalità?
Grazie. Ecco, questa è una cosa che abbiamo sentito abbastanza spesso, con una certa frequenza, soprattutto con i maltrattamenti in famiglia e connessa al femminicidio in modo particolare. Molte donne hanno subito la violenza. E come si spiega? In parte si spiega per l'accentuarsi di situazioni che già erano presenti prima, cioè c'erano già situazioni in cui, per esempio, un marito violento abusava della moglie o anche dei figli, per picchiare i figli, eccetera. Ecco, figuriamoci quando c'è stata la situazione di essere messi, magari in spazi stretti, a stretto contatto tutto il giorno, 24 ore su 24. Oltretutto i nostri rapporti umani, soprattutto i rapporti familiari, sono rapporti pieni di dinamiche, pieni di sottili stati d'animo, eccetera, che di solito vengono tutti, nell'esperienza di tutti, vengono sciolti, diluiti da quello che noi facciamo, dalla capacità di controllo che ciascuno di noi ha e poi dal fatto di avere la nostra vita, eccetera. Questo essere messi in uno spazio ridotto, a stretto contatto, non potendo fare altre cose, ha creato tantissimi di questi problemi. Sia questo nei confronti della madre, che come probabilmente possiamo solo fare delle ipotesi, la mamma ha chiamato i carabinieri per fermarlo il figlio, ecco, proprio per fare in modo che un'autorità gli desse quel controllo che il figlio aveva perduto, ecco, e anche per salvare la sua vita, perché lì ci si gioca la vita. Ecco, ma anche pensiamo a un altro problema che è scoppiato in questo periodo, l'abuso di alcol. Molte volte già chi aveva problemi di alcol o ha approfittato del lockdown per non bere, per non assumere alcol, e quindi è migliorato da quel punto di vista, o addirittura il contrario, ha aumentato il consumo di alcol proprio perché era a casa, non aveva altre possibilità di distrarre la sua mente, quindi il consumo di alcol è nettamente aumentato. E l'alcol è una sostanza che fa perdere il controllo. E se una persona è aggressiva, il controllo porta alla rabbia e alla violenza.
Io faccio questa domanda, spero di essere veloce perché manca poco. Alcuni provvedimenti precauzionali volti a tutelare la popolazione, li vediamo, no? Hanno innescato spesso un allarmismo che si può ripercuotere sulla nostra salute. Pensiamo alle persone che soffrono di ipocondria, pazienti sempre malati, oppure quelli che soffrono di disturbi ossessivo-convulsivi, tipo le persone, noi ci siamo accorti, che esempio si lavano continuamente le mani, oppure quelle persone che accusano patologie gravi e magari predisponenti alla malattia.
Quindi cosa succede a queste persone?
Esatto.
La domanda è cosa succede a queste persone? E il discorso è vicino a quello che abbiamo fatto poc'anzi, perché per esempio i disturbi ossessivo-compulsivi sono dei disturbi che fanno parte della grande galassia proprio dei disturbi d'ansia e che sono disturbi che durano nel tempo, quindi si cronicizzano. Magari certe volte cominciano proprio in adolescenza e vanno avanti per tutta la vita, assumendo delle caratteristiche anche abbastanza debilitanti, no? Persone come tu dicevi, che si lavano le mani spesso, fino a creare le piaghe addirittura. Ecco. Allora, quella situazione può essere esacerbata in una situazione d'ansia come quella che stiamo vivendo, ma può andare avanti lo stesso in ogni caso. E lì bisogna entrare nel discorso della terapia che si fa per questi disturbi, che si faceva prima e che si fa anche adesso. Ecco, e lo stesso, non ricordo la seconda parte della domanda.
Stavo parlando di questo, stavo parlando appunto che questa ipocondria, cioè...
L'ipocondria. L'ipocondria significa la paura di essere ammalato di varie malattie. Cioè ogni piccola comunicazione che il nostro corpo ci fa, perché noi abbiamo continuamente comunicazioni del nostro corpo sotto forma di piccoli spasmi intestinali o piccoli pruriti o mal di testa. Ecco, nella persona che soffre di ipocondria vengono letti nella centralina, che è il nostro cervello, come pericolosi, cioè come qualcosa che è sintomo di malattia. Ecco, potete immaginare come queste persone soffrano di questa cosa qui, perché non hanno dati per capire che cosa sta loro succedendo. Quindi chiedono l'assicurazione, devono fare esami e per un po' la situazione si calma e poi questi disturbi ricominciano. Il virus non aiuta, ovviamente, perché chiaramente c'è la paura di aver preso il virus anche se uno non l'ha preso. Quindi è un incubo.
I giovani e i bambini, parliamo di giovani e bambini un attimo solo, avranno delle conseguenze? E soprattutto perché i giovani si comportano così in maniera scorretta delle volte?
Ma guardi, per i giovani noi non sappiamo che cosa succederà loro, perché chiaramente noi vedremo le conseguenze di questo fra tanto tempo, non immediate. Sì, vediamo delle cose immediate, però soprattutto le conseguenze sulla formazione, perché dobbiamo pensare che i bambini e i giovani sono organismi in formazione, cervelli in sviluppo. Quindi lo vedremo più avanti nel tempo.
E anche dottor Sforza, parliamo di lei. In questo periodo le cose sono aumentate, ci sono state delle esigenze particolari. I pazienti che sono venuti da lei hanno chiesto particolari cambiamenti, cioè sono aumentati soprattutto questi pazienti in queste condizioni. E la psicoterapia può essere un aiuto?
Sì, anche questa è una bellissima
domanda. Hai un minuto.
Ho un minuto e rispondo velocissimamente. Sì, sono cambiati i rapporti. In questo periodo c'è stato un rapporto molto più stretto medico-paziente. Io molte volte, quando sentivo i pazienti per telefono, la prima cosa che mi chiedevano loro a me, come stavo io? Lei sta bene, dottore? Sì, meno male. Ecco, era un interesse proprio nella figura del medico, che è una cosa bella, insomma. E quindi si è avuta la sensazione di una grande collaborazione più di prima. Ecco, io vorrei, accanto a questo, visto che ci avviamo alla chiusura, dire che cosa dobbiamo fare anche in questo periodo. Noi dobbiamo passare, ce lo dobbiamo tenere questo virus fino a che non troveremo delle soluzioni e fino a che la pandemia non arriverà al suo culmine e sparirà. Ecco, nel frattempo dobbiamo essere tutti molto coi piedi per terra, ecco, stando molto attenti a quello che facciamo, molto responsabili, perché e soprattutto molto uniti, come abbiamo fatto nel lockdown. Se noi siamo uniti ce la facciamo meglio.
Quindi il consiglio è questo, l'auspicio.
Sì, grazie, proprio, grazie. Sì. Dottor Sforza, grazie ancora.
Grazie alla a prossima. Voi, buon alla lavoro.
Prossima. Grazie, complimenti, dottor Sforza.
Arrivederci.